Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora sto cercando di far condividere il video con le letture, vediamo se ci riesco. Eccolo qua. Bene, abbiamo le letture. Su questo mi spiace, no, devo cambiare perché qui ci sono troppe pubblicità su questo sito. Avete visto, la chiesacattolica.it, ci sono tutte queste pubblicità che non mi piacciono. E allora, fatemi cercare un attimo un altro sito, un momento soltanto, vi chiedo scusa. Letture, vediamo un attimo, credo che sulla CEI ci deve essere la conferenza episcopale, la liturgia, vediamo un po'. Scusate un attimo solo, vi... Messa del giorno, eccolo qua. Eccole qua. Allora, andiamo sul sito della Chiesa Cattolica. Meglio di questo, non ci sarà. Spero che non ci siano anche qui pubblicità. Allora, condivido lo schermo, questo qui, eccolo qui. Bene, gli amici di Meet devono auto munirsi di letture. Mentre gli amici di Zoom potete vedere le letture che proietto sullo schermo condividendo. Le vedete? Fatemi segno Marco, Dina, Rosa, le vedete? Benissimo. Bene, allora, siamo alla quarta domenica del tempo ordinario e leggiamo la prima lettura che ci viene offerta, proposta e tratta dal libro del Deuteronomio, capitolo 18, versetti 15-20, scusate, 15-20, esatto. Mosè parlò al popolo dicendo: Il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui darete ascolto. Avrai così quanto hai chiesto al Signore tuo Dio sull'Oreb, il giorno dell'assemblea, dicendo che io non oda più la voce del Signore mio Dio e non veda più questo grande fuoco perché non muoia. Il Signore mi rispose: quello che hanno detto va bene. Io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro profeti e i loro fratelli, scusate, e gli porrò in bocca le mie parole. Ed egli dirà loro quanto io comanderò, gli comanderò. Se qualcuno non ascolterà le parole che gli dirà il mio nome, io gliene domanderò conto. Ma il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dei, quel profeta dovrà morire. Bene, allora. Sarebbe interessante parlare del libro del Deuteronomio, ma diciamo qualche battuta la facciamo. Perché il libro del Deuteronomio, ultimo dei cinque libri del Pentateuco, è un libro che, secondo il racconto biblico, cioè è scritto raccogliendo cinque grandi discorsi che Mosè fa prima di entrare nella terra. Ormai il cammino dei 40 anni, ricordate, dall'uscita dell'Egitto è compiuto, Israele sta per entrare nella terra e al di qua del Giordano, quindi poi passerà il Giordano, prenderà Gerico ed entrerà nella terra, ma in quel momento sono ancora fuori dalla terra. E Mosè ridice la legge, per cui anche notate la parola Deuteronomio significa seconda legge, quindi una rilettura della Torah. E quindi il Deuteronomio sono cinque grandi discorsi che Mosè fa al popolo da parte di Dio. Però Per cui ripercorre le tappe dell'uscita, del racconto del deserto, e in particolare qui fa riferimento all'Horeb, in Esodo, al capitolo 19, usciti dall'Egitto, attraversato il mare, Israele viene portato ai piedi della Santa Montagna per fare alleanza con Dio. Però vedete, c'è questa alleanza con Dio che è tra Dio e il popolo. Però che succede? Che il popolo non regge all'incontro diretto con Dio. La santità di Dio, l'alterità di Dio è talmente forte rispetto a un popolo il cui cuore è uscito dall'Egitto, ma come Israele scoprirà e come si dice nella tradizione ebraica, non è bastato che Israele uscisse dall'Egitto, servirà che l'Egitto esca da Israele. Nel senso che le dinamiche dell'Egitto, che erano poi concretizzate in quell'impero, erano dinamiche che erano nel cuore anche degli israeliti, come sono nel cuore di tutti noi. E allora, di fronte, entrando in relazione con un'alterità di un Dio santo e fedele, Israele non regge. E allora chiede un mediatore, chiede di non udire direttamente, vedete, no, dice. Avrai così quanto hai chiesto al Signore tuo Dio sull'Horeb, il giorno dell'assemblea, capitolo 19 dell'Esodo, dicendo che io non oda più la voce del Signore mio Dio e non veda più questo grande fuoco perché non muoia. È interessante, no? Che anche l'entrata in relazione con il mistero di Dio necessita per Israele di mediazioni, di un accompagnamento, no? Cioè, in qualche modo abbiamo bisogno di altri per poter entrare in verità, pian piano, sempre più in alleanza con Dio e con i nostri fratelli e sorelle. E allora, ecco, dice, e il Signore ci sta, cioè, vedete, il Signore nella sua infinita misericordia ci accompagna, no? A partire da dove siamo. E ci chiede di fare i passi possibili. Per cui se da una parte il bisogno di un mediatore dice che non va bene, cioè che non siamo pronti, che non siamo, però dall'altra parte il Signore dice quello che hanno detto va bene. Io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole. Vedete, qualcuno che ascolti le mie parole e che si faccia mediatore. E quindi ve le porti, invece di dirvele io direttamente, ve le farò arrivare attraverso qualcuno che sarà chiamato da me ad ascoltare la mia parola e a portarvela. E allora, attenzione, certamente questo profeta gli si domanderà di essere fedele a ciò che il Signore gli dirà, no? Per cui, vedete, se qualcuno non ascolterà le parole che gli dirà il mio nome, io gliene domanderò conto. Il profeta è sempre un uomo, una donna, il cui cuore non è pienamente liberato. E se volete, ecco, l'unico, il profeta di cui qui si narra e che pienamente si preannuncia e che sarà pienamente fedele a portare la parola del Signore sarà il Signore Gesù. E nessun altro come lui. Cioè, questo lo dico perché allora anche le figure profetiche che nella Chiesa abbiamo avuto e abbiamo, grazie a Dio, dobbiamo considerarle sempre come uomini e donne, nostri fratelli e sorelle, con la loro fragilità. Come Gesù, nessuno. E questo lo dobbiamo tenere conto, perché come vediamo, anche figure importanti poi vengono meno. Allora, anche qui noi dobbiamo, per ogni, anche di Papa Francesco, no? O di chiunque, cioè è un nostro fratello. Per cui niente niente papismi, se si può dire così. Niente, perché a volte no, anche nell'affetto si fa di questi mediatori quasi degli assoluti che poi in qualche maniera no, possono deluderci. Tra l'altro è quello che stiamo cercando anche di cogliere nella prima lettera ai Corinzi, per chi di voi ci troviamo il martedì. E, perché solo Gesù sarà fino in fondo, no? Il profeta che porta la parola di Dio, che vedremo una parola di liberazione, una parola di libertà. Fra l'altro siamo nel contesto dell'uscita, dell'esodo, e notate che fra l'altro appunto anche nel libro del Deuteronomio, il Deuteronomio si chiuderà con la morte di Mosè, che non entrerà nella terra. Quindi, come dire, anche Mosè ha fatto il suo compito e si fa di lato. Israele continuerà il suo cammino entrando nella terra, fidandosi di Dio, senza Mosè, perché appunto Mosè non è Dio. Allora, ecco, no, quindi questo Signore che si fa presente, che ci aiuta a entrare in relazione con Lui e con gli altri, attraverso il profeta per eccellenza, prima di tutto, che è Cristo, e in lui fratelli e sorelle che non sono il Cristo, che però partecipano nella loro umanità, nel loro limite, nella loro fragilità, alla mediazione. E forse, vedete, un po' così ho indicato delle figure grandi che a volte ci sono e ancora grazie a Dio, però se io credo che questo in qualche modo coinvolge anche ciascuno di noi, in quanto tutti noi facenti parte di un popolo sacerdotale, regale, profetico, nella misura che ciascuno di noi ha, in qualche modo attraverso l'ascolto della parola e la sua vita è chiamato a essere mediazione, fosse anche solo con la preghiera, la preghiera non è l'ultima cosa, ma fosse anche solo con la preghiera che noi facciamo di intercessione per i nostri fratelli e sorelle, noi esercitiamo un ministero di mediazione, di profezia, di portatori, forse anche solo con una testimonianza silenziosa. In certi contesti sappiamo che non possiamo dire parole, ma siamo chiamati a una parola che è la nostra vita. E per cui credo che questo riguarda anche noi, perché ciascuno di noi, in quanto battezzato, in quanto facente parte di un popolo profetico, è mediatore di una parola del Signore. È annunciatore di una, o annunciatrice di una parola del Signore. Quindi direi sentiamoci coinvolti e chiamati in prima persona a portare una parola, vedremo, di liberazione. Ricordate, il Deuteronomio fa parte del Pentateuco, il Pentateuco dice l'esperienza fondamentale che Israele conosce di Dio, cioè l'esperienza di un Dio che libera, che fa uscire. E allora, ecco, no, il Salmo ci fa risuonare l'invito a il profeta come colui che ascolta, ascoltate oggi la voce del Signore, no? Cioè, noi normalmente siamo portati a cogliere i profeti piuttosto come coloro che dicono, che parlano, poi in chiave un po' di film di terrore, di misticismo, di questi film che piacciono tanto agli americani, no? Per cui abbiamo il film L'ultima profezia, oppure il film La profezia, tutti ci spaventiamo un po' perché è la profezia, le profezie di Nostradamus, le profezie, no, eccetera, eccetera, no? I profeti che ci dicono. Allora, per noi il profeta è essenzialmente uno che ci dice qualcosa di come sarà il futuro, eccetera. Nella Bibbia il profeta è uno che ascolta, che ascolta una parola che il Signore rivolge al popolo per la sua liberazione, per un cammino di liberazione. E allora è bello che il Salmo ci ricorda, no, l'esperienza di Israele, che è chiamato a essere un popolo in ascolto. Per cui il ritornello dice: ascoltate oggi la voce del Signore, venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. E poi più avanti, e poi dice: se ascoltaste oggi la sua voce e non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Ora, la seconda lettura, io non mi fermo perché avrebbe bisogno di un contesto, eccetera. Fra l'altro io sinceramente mi domando e non ho trovato una risposta, ma ci sarà, che ci azzecca. Però vi dico la mia limitatezza, cioè veramente, cioè, coloro che l'hanno messa ci avranno pensato, ma ricordate, in generale non lo dico io, lo dicono persone molto più autorevoli di me, dicono che chi ha fatto il lezionario, chi ha scelto le letture, ha curato molto di più il rapporto tra la prima e la terza lettura domenicale, per cui anche per noi commentatori troviamo più facilmente relazione tra la prima e la terza, la seconda si fa fatica e io anche voi qui mi faccio veramente fatica. E la leggo. Poi, fra l'altro, ecco, vi dico che, dato che stiamo leggendo la prima lettera ai Corinzi e non siamo ancora arrivati qui, avremo modo poi di approfondire. Fratelli, e Paolo, prima lettera ai Corinzi, io vorrei che foste senza preoccupazioni. Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore. Chi è sposato invece si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere alla moglie, e si trova diviso. Così la donna non sposata, come la vergine, si preoccupa delle cose del Signore per essere santa nel corpo e nello spirito, la donna sposata invece si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere al marito. Questo lo dico per il vostro bene, non per gettarvi un laccio, ma perché vi comportiate degnamente e restiate fedeli al Signore senza deviazioni. Allora dovremo approfondire questa lettura, perché letta così ci lascia un po' perplessi, no? Cioè, perché intanto ci dà un po' un'idea di quella che tante volte è stata una visione che oggi la Chiesa cerca di superare, speriamo, no? Cioè di una visione più alta dello stato celibatario, o della scelta della verginità, perché così uno si occupa solo di Dio. Invece voi sposati e sposate, no, alcuni di voi sono qui, voi siete di secondo livello perché dovete, no, siete divisi, dovete un po' occuparvi di Dio, un po' del marito o della moglie, no? Cioè, e oggi questo discorso non va più, cioè, perché non è, però vedremo poi, vi prometto di mettermi a studiare più approfonditamente, per cui nell'incontro sui Corinzi cercheremo di collocare queste parole di Paolo. Quello che vorrei, cioè, cogliere forse è una dimensione di, come dire, di integrità del cuore, perché poi in quello si gioca, in quello si gioca. Il profeta o la profetessa è un uomo, una donna di Dio che è chiamato a porsi in ascolto col cuore totalmente verso il Signore per i suoi fratelli. E questo vale per ogni cristiano, in qualunque stato di vita, in qualunque stato di vita. Mi ricordo una volta in un corso d'esercizi c'era una ragazza così, che si sentiva, che lei pensava, non me l'aveva detto, ma si capiva che lei stava pensando a una scelta di vita religiosa, eccetera. E allora, in pratica, ecco qua, scusate, ecco gli amici di Meet, avevo girato la telecamera. E allora, per farmelo capire, lei mi disse, perché sai, io penso che a me il Signore chiede tutto. E io le dissi, guarda, a tutti chiede tutto, non solo a te. Non solo a te. Cioè che la vita cristiana porta a incontrare un Signore che vuole coinvolgere tutto di noi nel suo amore, in qualunque stato di vita. In qualunque stato di vita. Vabbè, però di questo discorso qui no, come dire, dico il mio non aver capito fino in fondo, però la promessa di poter riprendere leggendo. Ora, il Vangelo è tratto dal capitolo primo di Marco, versetti 21-28. In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava, ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci. Io so chi tu sei, il Santo di Dio. E Gesù gli ordinò severamente: Taci, esci da lui. E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità, comanda persino gli spiriti impuri e li obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Allora, siamo sempre nel capitolo primo di Marco, fra l'altro. Tenete conto che nelle ultime domeniche noi stiamo continuando a leggere il primo capitolo di Marco. Abbiamo letto il battesimo, abbiamo letto l'inizio della predicazione. Ricordatevi Gesù che va in Galilea e comincia a dire: il tempo è compiuto, e la chiamata dei primi discepoli. Siamo sempre nel primo capitolo. Ed è anche interessante perché gli studiosi dicono che il primo capitolo di Marco ci presenta un po' come una giornata tipo di Gesù, quello che Gesù, cioè una giornata tipo in cui si riassume tutta la vita di Gesù, quello che Gesù è e farà. E allora anche la lettura di oggi ci dice qualcosa di quello che Gesù è e fa e farà, cioè una parola che libera. In questo io trovo il riferimento alla prima lettura, no? Gesù è portatore, quindi profeta, di una parola di Dio, che libera. La parola di Dio è viva, efficace, la lettera agli ebrei lo dirà, più tagliente di una spada a doppio taglio. La sua parola è operante, è dinamica. Ha una forza, tant'è vero che già all'inizio, no, il fatto che Gesù entra di sabato nella sinagoga a Cafarnao e insegnava, ed erano stupiti del suo insegnamento, egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità. E non solo noi preti, ma in tutte le professioni, ma anche i preti in particolare. E voi lo sapete, nella nostra esperienza ecclesiale, a volte possiamo incontrare dei preti che magari parlano di Dio, eccetera, e mentre parlano così uno pensa, dice: ma ci crede in quello che sta dicendo? O lo sta dicendo solo per mestiere? E notate, questa era un po' la cosa che la gente sentiva. È interessante, i Vangeli dicono non come gli scribi erano coloro che insegnavano la parola di Dio, la Torah, però alcune volte il rischio è che lo facevano per mestiere. E purtroppo a volte si possono incontrare dei preti che sono preti e svolgono il loro ministero per mestiere, per campare. Da quando il mondo, i preti, i militari, no? Sono mestieri che danno sempre da mangiare e da dormire. E allora è interessante che la gente rimane stupita da Gesù, la cui parola faceva la differenza, cioè era differente. Era differente. Perché? Perché aveva una forza, era autorevole. E vedete. Già noi sperimentiamo a volte, di incontrare delle persone che ci colpiscono, no? E molte volte questo accade perché le sentiamo vere, vere, cioè quello che dicono, che raccontano. È quello che credono, che tentano di vivere. Ora, pienamente, nessuno di noi è pienamente quello, cioè, noi sentiamo che molte volte diciamo delle cose che anche a noi fanno fatica, anche noi non ci siamo pienamente, no? Però ecco, per Gesù, sperimentavano un uomo che diceva delle cose che viveva pienamente. Lui era nella sua parola. Lui era la parola che annunciava. E questo faceva la differenza. Cioè la gente diceva, non è come i nostri scribi. Non è come i nostri scribi. E in questa sinagoga vi è un uomo posseduto da uno spirito impuro che comincia a gridare, eccetera, eccetera. Allora, nella sinagoga c'è il male dentro quest'uomo. Lasciate stare tutte le cose, l'indemoniato, eccetera, cioè cogliamolo nel suo significato, cioè nel senso che intanto una prima cosa da cogliere qual è? È che anche nella sinagoga, nel luogo della parola di Dio, fra gli uomini, c'è anche il male. Allora, questo è anche Sant'Ambrogio, no? Diceva che la Chiesa è santa e prostituta. Allora, questo ce lo dobbiamo dire con consapevolezza, nel senso che noi camminiamo in una Chiesa appunto dove c'è santità e c'è peccato. Non c'è solo santità. Nel senso che a volte anche possiamo pensarci, no, in certi momenti come la comunità perfetta, la comunità ideale, e dall'altra parte non è solo un disastro. Perché se ci pensate, a volte questo può essere anche qualcosa che risuona nel nostro cuore in certi momenti della nostra vita, no? Forse quando eravamo più giovani ne sapevamo di meno, eravamo molto più ingenui, idealisti. E allora ci sembrava che in certi momenti, che bello, la comunità, il gruppo, eravamo gli amici, sì, signore, andiamo ad annunciarlo in tutto il mondo, che bello, che bello, che bello. E poi magari con il tempo si vedono tante cose degli altri, di noi, allora tutto uno schifo, no, eccetera, eccetera. E l'uno e l'altro. Non è l'uno o l'altro. È l'uno e l'altro. Nella nostra Chiesa, con tanti scandali, con tante cose, ci sono ancora uomini e donne che si giocano sul Vangelo. Io, come no, condivisione con voi, avendo anche un po' uno spaccato, molte volte anche dei presbiteri, vado in molte diocesi a fare dei ritiri e conoscendoli poi li ascolto nelle confessioni o nei colloqui. Pur vedendo tanti limiti, pur vedendo tante cose, pur vedendo tante, no, cose che non vanno, però poi di fronte a persone che con le loro fatiche io vedo che ci credono, alcuni che ci credono e che nonostante tutto vivono la loro vita di servizio ai fratelli e alle sorelle nel nome di Gesù, perché credono al Vangelo. Allora, è come dire, mi sono quegli incontri che frenano il mio lasciarmi andare a volte alla desolazione. No? Non posso lasciarmi andare pienamente alla desolazione perché? Perché il Signore mostra dei segni che Lui non ci abbandona. Però dobbiamo essere sempre coscienti che allo stesso tempo c'è il peccato, che divide. Tra l'altro questo spirito impuro, voi sapete che nella Bibbia non è la purezza che tante volte ci hanno detto, no, che aveva a che fare più con voi donne, no? Noi preti uomini, naturalmente, verso voi donne, vi dicevamo, mi raccomando la purezza, mi raccomando la purezza. Che ha a che fare con la sessualità, eccetera, eccetera. No, nella Bibbia sono meno sessuofobi che noi. Nella Bibbia la purezza va con l'integrità e l'impuro va con la frammentazione e col dividersi. E allora questo è in ogni dimensione della vita, anche nella sessualità, ma non solo. Cioè ci può essere vivere una dimensione della sessualità che unisce, che integra nell'amore, come ci può essere una sessualità che distrugge, che spacca. Ma questo tutte le dimensioni della vita. E allora uno spirito che divide. E infatti, rispetto al Signore Gesù che si fa presente, che insegna, questo comincia a gridare. Dicendo che vuoi da noi, Gesù Nazareno, sei venuto a rovinarci. Io so chi tu sei, il Santo di Dio. Allora, innanzitutto, che vuoi da noi? Letteralmente, che a te e a noi. E a volte ci capita, no, di usare l'espressione quando vogliamo dire a una persona che fra noi non c'è proprio nulla in comune, che uno dice: ma abbiamo mai mangiato insieme noi? No. Per cui, cioè, siamo proprio. E quindi non c'è contatto e non ci deve essere, dice il male. Perché fra l'altro, vedete, il male stravolge talmente le cose da far percepire l'avvicinarsi di Gesù a noi come il peggior male. Sei venuto a rovinarci. Il male opera anche confondendo. Nella scrittura i profeti diranno guai, guai a coloro che chiamano il male bene e bene il male. Io credo che anche nella crisi morale che stiamo vivendo come paese, pensate alla corruzione. Pensate, il Papa sente talmente forte questa cosa che voleva arrivare alla scomunica per i corrotti. Alla scomunica per i corrotti. E no, quando la mentalità diventa proprio, no, quando le dinamiche di ingiustizia diventano così accettate, comuni, ma pensate nel mondo del lavoro, no? Nel mondo rovinato che stiamo lasciando alle generazioni future, dove non c'è spazio per, no, per il bene, per il merito, inteso in senso, giusto, per il bene comune, ma è dove solo cercare dinamiche per accaparrare per sé e per il proprio gruppo o per i propri cari. Dinamiche di egoismo, no? Che sono la nostra mentalità, accettate tranquillamente, anche dai cristiani, anche dai preti. E allora i profeti dicono guai, guai, guai. Il male che stravolge, che non chiama più per nome le cose, ma che approfitta della confusione per far passare tutto. E vedete, fra l'altro lui sa bene chi è il Signore, ma questa sua conoscenza di Gesù non è una conoscenza salvifica, perché può anche studiare su Gesù, può anche sapere su Gesù, ma se poi non si lascia toccare il cuore, non serve a niente, cioè le profondità. E vedete, è Gesù che gli ordina severamente: taci, di fronte a queste parole non c'è da entrare in dialogo. E una parola liberante: esci, esci da lui. Vedete, il Signore vuole distinguere noi dal male che ci portiamo dentro. Il Signore odia e combatte il peccato ed è misericordia infinita verso il peccatore. Odia e combatte fino alla morte il peccato del cuore, ma è misericordia infinita per il peccatore. Per cui esci, esci. Vedete, è l'esodo, è l'uscita, è la liberazione. E quel Mosè, e quel profeta promesso a Mosè, che finalmente compie questa, tirar fuori l'Egitto dal cuore di Israele, cambiare il cuore. E tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: che è mai questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità, torna, vedete, all'inizio egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e la gente che di fronte a questo dice: è un insegnamento nuovo, dato con forza, con autorità, è efficace, quello che dice compie, comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono. Nella sua fama si diffuse subito dovunque in tutta la regione della Galilea. Allora è una parola del Signore per noi che si compie, perché poi, vedete, questo spirito impuro, lasciando stare tutto il discorso sugli indemoniati, eccetera, ripeto, perché fin troppo si vedono diavoletti di qua e di là, ma semplicemente queste tentazioni, queste voci ce le portiamo dentro. Parlano anche nel nostro cuore. Il nostro cuore è come la sinagoga dove c'è un Signore che ci parla per chiamarci a libertà, e ci sono le nostre paure, le nostre chiusure, le nostre incredulità, i nostri egoismi. E allora la cosa è questo, no? Che con un Signore che viene nel nostro cuore a rivolgerci una parola di vita perché ci ama, poter continuare questa battaglia che si compie nel luogo dove si decide tutto della nostra vita, cioè il nostro cuore. Ecco, io francamente non saprei cosa altro dirvi, per cui mi fermerei qui.